tocca sempre parlare dopo questo video, che sono tutte sotto shock. Mi raccomando. Non c'è il microfono, Gioia. Mi raccomando, non andate via senza avere messo qualcosa nella cassettina. Non fate finta di dimenticarvi, di salutare, poi ci sono dei libri bellissimi. Comprate un libro, è anche questo un modo di aiutare. Io sto leggendo Ma la loro gioia rimane, che è un libro sulla storia di tante donne. Ogni capitolo è la storia di una donna, per cui si può anche leggere non tutto di seguito, si può leggere ogni tanto. E noi sappiamo, nessuno è obbligato a mettere niente nella cassettina, perché Dio ama un donatore allegro. Se questa cosa vi fa piacere e lo fate con gioia, è anche questo un modo di aiutare. Per cui ricordiamocelo alla fine. Allora, a questo punto sono le 5. Sono un po' preoccupata per il tempo. Sì. Allora, nel senso che avevo pensato di farvi fare una breve riflessione tra di voi, però mi sa che perdiamo troppo tempo. Avete voglia di farla? No. Va bene. Siete anche... devi rimettere la presentazione. Tecnologicamente siamo un po' arretrate, però
no,
ce la...
non mai sente.
Allora, adesso dobbiamo andare avanti perché... Allora... abbiamo detto che dobbiamo fare l'applicazione, magari se non la facciamo a gruppetti, la facciamo... No, perché siccome alle donne piace chiacchierare, secondo me se io vi do un quarto d'ora è mezz'ora, come minimo. E allora, entrare, riprendiamo il nostro foglietto, dove abbiamo scritto le nostre cose dietro, o le abbiamo scritte da qualche altra parte, e andiamo a vedere qual è, può essere, l'applicazione pratica. Io sono comodissimo. Allora, prima ci siamo detti, la teoria la conosciamo tutti, giusto? Perché è difficile fare l'applicazione pratica? Cioè, per... guardate tutte quelle promesse, no? Allora, qua nella mente ci crediamo, giusto? Sappiamo che sono vere, no? Se c'è scritto che il Signore è la nostra fortezza, lo sappiamo. Perché poi è difficile applicarlo nella nostra vita? Cioè, quali sono le difficoltà, secondo voi, che ci fanno passare dalla teoria alla pratica? Dov'è l'inciampo dalla teoria alla pratica? Cioè, non mi dite che cosa si dovrebbe fare, che lo sappiamo tutti, Partite dalla realtà. Pensate alla realtà della vostra vita, perché io credo che come ce l'ho io ce l'avrete tutti delle difficoltà, no? Non è detto che abbiate l'ansia, però a volte abbiamo delle difficoltà. Allora, in quei momenti di difficoltà, che cos'è che ci riesce difficile applicare? Perché ci diventa difficile applicare la promessa? E ci alziamo storti, e la giornata è no, e il momento è negativo, e ci iniziamo a lamentare, e ci sembra troppo dura, e ci sembra che non ce la facciamo. Perché c'è questa differenza che ci abbiamo tutti,
Noi stessi.
Ok, questa è una buona risposta. Cioè, perché a un certo punto, invece che tenere gli occhi fissi su Dio, guardiamo a noi stessi. Altre cose. Perché cerchiamo di fare da sole. Questa è un'altra buona risposta. Sono tutte buone risposte, perciò qualsiasi cosa direte dirò che è una buona risposta. Non vi preoccupate, non è che dico, ah, loro sono in pelle brave voi. No, sono tutte buone risposte, nel senso che ognuno di noi ha un po' una sua...
le sue, no? Di difficoltà.
cerchiamo di fare da sole perché poi, se ritorniamo rispetto all'ansia, cosa ci succede? Che cerchiamo di riprendere noi il controllo. Per cui cerchiamo di, in qualche modo, sì, mi fido di Dio, però intanto mi porto avanti, no? C'è un proverbio che dice, chi ben comincia, ma l'altro che è meglio, aiutati, che Dio ti aiuta. Cioè parti te, inizia a fare, che poi dopo lui viene. In realtà nella Bibbia dice il contrario, Però non è un versetto biblico questo, è un proverbio, non un proverbio della Bibbia, Non è un proverbio della Bibbia. Per cui noi entriamo in quest'ottica, no? Sì, ho chiesto al Signore di guardarmi, di aiutarmi in questa cosa, però intanto io inizio a fare un piano. Perciò facendo da sole, tu scrivi per piacere queste cose che dicono, che se no io poi me le dimentico e... Guardiamo noi stessi, vogliamo fare da sole. Altre cose? Ok, cerchiamo di fare altre cose che non ci fanno pensare alla fonte dell'ansia, cioè evitiamo il problema. Di pianificare, perfetto. Questo è come funzioniamo, secondo me, come tendiamo a funzionare un po' tutti, no? Diciamo, Signore, guarda, fai tu. Poi però intanto mettiamo un po' le mani avanti, Cerchiamo un po' di preparare la strada.
Forse c'è anche a volte un problema di incredulità. Anche se diciamo di no.
Ok. Questa ce la dobbiamo un po' dire, diciamocela solo tra noi donne, no? Che a volte è vero che abbiamo un po' poca fede e che per questa cosa dobbiamo lavorarci sopra e pregare. Altre cose? Ok. Ok, per cui che si collegano anche alla poca fede, perché si collega con il fatto di chi ha il controllo, no? Quando noi diciamo Dio dov'è, ci chiediamo ma chi è che ha il controllo del mondo, della situazione, della vita? E iniziamo a chiederci Dio dov'è?
Perché c'è troppo e nulla.
Certo. c'è chi troppo e chi nulla. Cioè, per cui vedendo le circostanze, come dire, veniamo un po' schiacciati dalle circostanze, no? Prima abbiamo visto un video, noi per fortuna almeno la persecuzione per adesso non c'è ancora, poi non si sa, Però loro hanno sicuramente troppo, noi nulla da quel punto di vista, poi nella vita di ognuno ci sono le tragedie personali, ci sono le difficoltà, ci sono le fatiche. Altre cose?
A volte limito la potenza di Dio.
A volte limitiamo la potenza di Dio. Oh, ma siete bravissime, perché state toccando tutti i punti che toccherò dopo. Siete veramente brave. A volte limitiamo la potenza di Dio. Questo è vero. Perché a volte ci dimentichiamo che Dio potente è il nostro Dio. Ce lo dimentichiamo. Perché? Perché siamo, la Bibbia dice carnali, vabbè, ma perché siamo dentro questo corpo umano e ci viene sempre da pensare in un modo più umano. E allora ci dimentichiamo e limitiamo la potenza di Dio. Bravissime. Altre idee? Ok. Pensiamo che Dio non si interessi di noi.
Creiamo altre paure, da quelle già che avevamo prima, creiamo ancora altre paure limitandoci magari a parlare o con una sorella o con
un... Ok, ok. Cioè rimaniamo un po' da soli. Questo è anche un aspetto importante. Questo purtroppo non lo tratterò tanto. trattato, l'avevo trattato meglio l'altra volta, per cui lo tratto adesso. No, nel senso che questo è un aspetto molto importante, no? Cioè ho cercato nella prima parte di darvi anche un'idea un po' abbastanza di normalizzazione della sofferenza psicologica, proprio perché non bisogna vergognarsene, non bisogna vergognarsi se non si sta bene, bisogna parlarne con qualche altra persona. Questo è molto importante, perché la Chiesa deve essere una risorsa per le persone, non deve essere un luogo dove si trova il giudizio, dove ci si trova che bisogna far vedere che va tutto bene. Cioè la Chiesa deve essere, Gesù era accogliente con tutti, accoglieva più le persone che stavano male che le persone che stavano bene, non gli interessava tanto di accogliere le persone che stavano bene, andava a cercare le persone che stavano male. Per cui noi dobbiamo creare un ambiente accogliente, non giudicante, nei confronti delle persone che non stanno bene, anche se è un non star bene che magari per noi non è comprensibile perché non l'abbiamo mai provato, però non è che tutti proviamo tutto, no? Io faccio un lavoro dove aiuto le persone, non è che ho provato per mia fortuna tutte le cose che mi raccontano, per cui non è che posso stare vicino a una persona solo se ho provato la stessa cosa. Posso attingere alla mia esperienza emotiva, alle mie sofferenze per capire le tue sofferenze, perché qualche sofferenza ce l'abbiamo tutti, nessuno passa la vita indenne dalle sofferenze, ma anche perché Dio le utilizza anche per il nostro bene a volte. Altre cose? Ma non ti preoccupare. Sì,
cioè, delle situazioni,
sì.
Sono al limite, confronto con la mia che non è niente, e mi giudico negativamente,
okay.
Vado ancora
più giù. Per cui per entrare in possesso delle promesse di Dio non dobbiamo giudicarci troppo negativamente, dobbiamo giudicarci come Dio ci giudica. E come ci vede Dio? Preziosi. Cristina, faccio un riassuntino.
Penso a me stessa, sono concentrata su me stessa. Faccio da sola e inizio ad organizzarmi, mi porto avanti con il lavoro. Facciamo altre cose, evitiamo il problema. Sono incredula, chieda il controllo. A volte limito la potenza di Dio. Dio forse non si interessa di me. Rimaniamo da sole, mi giudico umanamente,
mm-hmm. Sì, benissimo. Va bene? Allora, andiamo all'attacco. Abbiamo detto che l'ansia nella mente è come una fortezza. Uè, eravate distratte nella prima parte che non rispondete. Allora, aspettate. Abbiamo detto che l'ansia nella mente è come una... Ah, eravate attente! Brave, brave! Allora, andiamo all'attacco della fortezza più famosa della Bibbia. Qual è? Gerico. Andiamo all'attacco di Gerico. Allora. Avrò bisogno della collaborazione di 8 persone. Per andare all'attacco di Gerico. Allora, qua c'è un condensato della Bibbia. C'è il condensato della Bibbia. Gerico, Giosuè 1. Cosa? Allora, facciamo un brevissimo riassunto. Il popolo di Israele, che era il popolo scelto da Dio, il popolo di Dio, era in Egitto. Schiavo. Dio chiama Mosè e gli dice: Mosè, li devi liberare, io ti aiuto, ti sostengo, tu li devi liberare. Succedono un sacco di robe, escono dall'Egitto, 2 milioni di persone, partono, hanno un viaggio perché Dio ha preparato la terra promessa, cioè Dio ha preparato per loro delle promesse. Partono per il viaggio. Il viaggio è un viaggio diretto. Il viaggio in sé durava, chi si ricorda quanto? 11 11 giorni. Quanto è durato nella realtà? 40 anni. Allora, è successo qualcosa. Hanno incontrato un po' di quelle cose che ci siamo detti noi, no? E le hanno un po', e si sono un po' incastrati. Un viaggio di 11 giorni l'hanno fatto in 40 anni. Pensate una cosa. Qual è stato il meccanismo di cui abbiamo parlato prima che loro hanno attivato per non entrare in possesso delle promesse? Il primo meccanismo che hanno attivato? Hanno voluto far da soli, ma prima ne hanno attivato un altro. Il dubbio, la paura, l'abbiamo chiamato prima evitamento, fuga, evitamento. Come hanno applicato l'evitamento? Hanno mandato 12 persone a guardare il paese, dopo pochissimi giorni, che erano arrivati a destinazione. Li hanno mandati, di questi 12 sono tornati indietro. 10 hanno detto non si può, è troppo difficile. Ci sono i giganti, ci sono le mura fortificate, è una cosa che non si può affrontare. Allora cosa hanno fatto? Hanno affrontato il problema? No. Quanto hanno girato? 40 anni. Questo è l'evitamento, ok? Allora, se ci trasciniamo un problema per 40 anni, sappiamo che loro non hanno affrontato il problema. Non hanno affrontato il problema. Poi sono morti tutti, tutta quella generazione lì, rimangono tutti quelli che erano nati durante questi 40 anni e c'è Giosuè. Arrivano alle soglie della terra promessa, cioè ci arrivano che ci devono entrare, cioè devono prendere possesso delle promesse. Io ti ho fatto delle promesse, sono scritte, tu devi entrare in possesso di queste promesse. Perché? Perché tu hai un diritto di proprietà su queste promesse se appartieni al Signore, hai un diritto di proprietà, ma le devi usare. Se io ho una macchina, l'ho comprata, ho questo che mi danno quando compro la macchina, che si chiama il certificato di proprietà, che dice che è mia. Però se io la lascio chiusa nel box e non guido da 20 anni e vado sempre a piedi, io ho un diritto di proprietà su quella macchina, ma non la uso. Allora, questo è un passaggio importante che dobbiamo fare, perché quelle promesse che ci sono scritte sul foglio sono un vostro diritto di proprietà se credete nel Signore. Perché tutte le promesse, se tu credi, sono per te. Però te ne devi appropriare, perché se le lasci nel garage è come non averle, è la stessa cosa. Se tu hai una macchina e non la usi, è come non averla, è la stessa cosa non averla. Allora dobbiamo entrarne in possesso. Primo capitolo del libro di Giosuè, un capitolo bellissimo perché c'è il condensato della Bibbia. Allora gli dice, adesso ti alzi, alzati, attraversa il Giordano, che era un fiume che c'era un po' lì avanti. Spiego tutto, magari la storia la sa, però se qualcuno non la sa bene la rispiego, Attraversa il Giordano tu con tutto questo popolo per entrare nel paese che io ti ho già destinato. Le promesse sono già destinate per te, ok? Io te lo do. Però ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve la do. Come ho detto a Mosè, dal deserto, va bene, qua saltiamo. Però, te devi fare il passo e con il piede calcare il territorio. Cioè non ti do quello che è là, dove te non ci sei ancora arrivato. Ti do quello che tu riesci a conquistare un passo dopo l'altro. Tutta la terra che il tuo piede calcherà, quella io te la do. Dio ci ha dato delle cose, dobbiamo entrarne noi in possesso. Perciò bisogna alzarsi e andare. Non vuol dire che non bisogna pregare, starli fermi e aspettare, però a volte bisogna anche alzarsi e camminare. Perché io te l'ho già dato, il diritto di proprietà della terra promessa ce l'hai. Adesso mettiti in cammino, tutto quello che il tuo piede calca è tuo. Poi Dio riprende il controllo. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Questa è la parte che fa lui. Tu sii forte e coraggioso. La vita cristiana è questa cosa qua. Dio viene sempre per primo verso di noi, ma noi poi dobbiamo andare verso di lui. Perché i regali, perché si ha regali bisogna aprirli, perché se restano lì in un angolo non sono dei regali. Allora, io ti do il paese, il tuo piede lo deve calcare. Io non ti lascio, non ti abbandono, ma tu sii forte e coraggioso. E poi arriviamo all'ultima parte, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese, che giurai ai loro padri di dar loro, solo, e qua voglio la prima persona, chi viene a sedersi qua, poi potete prendere appunti anche da qua, qualche giovinetta di queste file davanti, forza, forza. Una, no, non dovete dire niente, fare solo la presenza. No, prendi gli appunti perché ti tengo lì poi.
Ah, mi tieni qua tutto
sì. Vai, questo è il tuo simbolo. Allora, solo sii molto forte e coraggioso, abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro, brava, vedi, come capiscono subito, questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, abbi cura di mettere in pratica tutto quello che c'è scritto, perché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho comandato? Sii forte e coraggioso, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Primo passaggio. Un passo lo fa Dio, un passo lo dobbiamo fare noi. Dobbiamo accettare il dono che Lui ci ha dato. E poi, vai.
Ti chiamo Giada.
Vai Giada! Questo libro... Conosci Dio. Come fai a conoscere Dio? È in questo libro. Meditalo giorno e notte. Meditalo vuol dire che queste cose che ci siamo dette oggi, quella cosa che è per voi ve la dovete tenere dentro. E meditarla e ripensarla ogni tanto, di giorno e di notte. E cercate di mettere in pratica. Primo passaggio, dobbiamo conoscere chi è Dio. E qua viene raccontato, a volte non è facile, se fate fatica a leggere da sole, leggete con qualcuno, fatevi aiutare. Là in fondo ci sono anche delle Bibbie che potete prendere gratuitamente, se non avete una Bibbia a casa, prendetela. E provate a conoscere questo Dio meraviglioso, provate a leggerla. Ci siamo? Allora, Dio va incontro a Giosuè, gli dice queste cose meravigliose, gli dice devi essere forte e coraggioso, io sono con te, parti con la tua Bibbia, con la legge di Mosè, non c'era la Bibbia allora, c'era solo la prima parte, parti con la tua Bibbia, stai aggrappata a questa cosa, medita la giorno e notte e vai, perfetto, partono. a un certo punto mandano di nuovo degli esploratori. Coi primi era andata malissimo, vi ricordate? 10 erano tornati indietro, avevano detto è una tragedia, basta, evitamento per 40 anni. Allora, questa volta ne mandano solo due. Forse perché hanno detto così, se uno dice una cosa, uno dice un'altra, siamo sempre in pari. Non lo so. Ne mandano solo due. Allora, questi due vanno, devono capire un po' come facciamo noi, no? Cerchiamo di gestire un po' noi la situazione, andiamo a capire com'è la situazione. Vanno a capire com'è la situazione e qua abbiamo un altro pezzo della storia. Perché in questa città loro vanno in casa di una prostituta, cioè in casa probabilmente dove lavorava. Sapete che questi locali dove le prostitute lavoravano erano locali aperti per gli uomini, eccetera, per cui era un posto accessibile, dove non venivi probabilmente neanche tanto notato, poi in realtà sono stati notati, però non venivi tanto notato se ci andavi. Allora, a un certo punto si accorgono che ci sono due spie, li vanno a cercare, questa donna che si chiama Rab, li nasconde e li protegge. Perché? Perché questa donna credeva. Perché questa donna dice, noi abbiamo, loro sono vissuti in evitamento per 40 anni. Rab gli dice, noi abbiamo avuto paura di voi per 40 anni, perché io sapevo quanto era forte il vostro Dio. Io ho sentito, dice Rab, io ho udito e so. E qua abbiamo un'altra piccolo insegnamento, perché la fede viene da quello che noi ascoltiamo e poi diventa certezza. Io so. Nel libro degli Ebrei c'è scritto che Rab protesse le spie per fede. Però succede un'altra cosa a Rab. Fa un patto con le spie. Gli dice, a questo punto, io credo, voi mi dovete salvare. Quando arriverete a distruggere la città, dovete salvare me e la mia famiglia. E le spie fanno un patto con lei. Benissimo, gli dicono, a costo della nostra vita, noi facciamo un patto con te. Tu dovrai mettere un segno alla tua finestra. Cos'era il segno? Una corda rossa. E quella casa non verrà distrutta e verranno salvati tu e tutte le persone che saranno con te dentro la casa. Questo è un patto di sangue, come si suol dire, nel senso che è un patto a costo della vita. E questo ci ricorda un'altra cosa. La seconda collaboratrice, avanti, chi viene? E no, devo avere le ragazze, forza, forza. La seconda collaboratrice. Questo ci ricorda una cosa importantissima, che anche Dio ha fatto un patto con noi. Perché sei uno stendardo. Perché Rab, senza saperlo, migliaia di anni prima, ha annunciato dalla sua finestra la venuta del Signore Gesù e il sacrificio del Signore Gesù, perché una corda rossa ci parla del suo sacrificio, di quello che lui ha fatto per noi. Perché Dio ha scelto di fare un patto con noi. E il patto è questo, è scritto lì, scritto anche qua sopra. Il patto è che ci ha amato così tanto che ha scelto di mandare suo figlio, Gesù, a morire sulla croce, e questa corda rossa ci parla del sangue che ha versato il Signore Gesù per noi, perché chiunque, che sia una prostituta, che sia una persona brava, che sia una persona cattivissima, che sia una persona che ha ansia, che sia una persona che ha poca fede, che sia una persona che ha tanta fede, chiunque crede in questo momento, anche adesso, non muore, ma avrà la vita eterna. Questo è il patto che è venuto a fare Dio con noi. Come quelle spie con Rab hanno fatto un patto: se tu metti questa corda, se tu ti metti sotto il sangue di Gesù, tu verrai risparmiata. Gesù, Dio ha fatto un patto con noi. Se tu accetti il Signore Gesù come tuo Salvatore, verrai risparmiato per sempre. Perché in Matteo leggiamo che questo è il mio sangue. È il sangue del patto. Attraverso il sangue del Signore, Dio ha sancito il patto, il quale è sparso per, non per pochi, per molti, per il perdono dei peccati. Amen. Ok. Allora, conosciamo Dio. Brava. E accettiamo il sacrificio che Gesù ha fatto per noi. Questi sono i primi due passi. Se non li hai ancora fatti, li puoi fare adesso. Li puoi fare con qualcuno di questa chiesa, con qualcuno che conosci, li puoi fare in qualsiasi momento della tua vita. Ma non siamo ancora completamente entrati in possesso delle promesse. Poverine, gli farò venire anche il torcicollo, perché poi si devono voltare. Non siamo ancora completamente... Poi vi mando la presentazione via mail. Alle collaboratrici mando la presentazione via mail. Tutte che corrono. Non siamo ancora completamente entrati in possesso delle promesse, perché qua non c'è ancora la terra promessa, non ci siamo ancora nella terra promessa, giusto? Ok, allora perché? Perché sapete, anche nella storia succede questa cosa qua, che a un certo punto ci sono due tribù e mezza, la tribù di Gad, la tribù di Ruben e metà tribù di Manasse, nella storia, che decide che non entrerà nella terra promessa, ma starà al di qua del Giordano. Come lo applichiamo a noi? Qual era la terra che Dio aveva preparato per loro? Questa di qua o quella di là? Quella di là. Si sono un po' accontentati. E sapete perché si sono accontentati? Perché hanno guardato i loro bisogni. E veniamo a quello che ha detto lei. Vedete che tutto torna, no? Hanno guardato loro stessi. Avevano tanto bestiame e da questa parte c'erano tanti pascoli. Per cui hanno deciso che avrebbero combattuto di là, li avrebbero aiutati, ma che poi sarebbero tornati indietro. Allora, ci sono tante persone che sono salvate, che andranno in cielo, che hanno, si sono appropriati di queste promesse, ma che si fermeranno qua. Beh, un po' più in là. Che si fermeranno qua, perché si accontentano. È una scelta. Andare avanti di là non è facile, perché vedremo che ci sono alcuni ostacoli importanti. Potete scegliere di vivere un cristianesimo che si accontenta della salvezza, è tantissimo la salvezza, però Dio ci ha promesso anche una vita di benedizione, allora possiamo scegliere di fermarci o di andare avanti. Come abbiamo detto, è un cammino di crescita. possiamo scegliere anche di non crescere. Però Dio non ci ha strutturato così, perché un bambino non può scegliere di non crescere. Però a livello spirituale sì, possiamo scegliere di non crescere. È peggio per noi. Allora, cosa succede? Arrivano al primo ostacolo. Il primo ostacolo che cos'è? Il fiume Giordano. C'è un bel fiume. Allora, c'è un bel fiume che devono attraversare. Allora, questa è una difficoltà. Per entrare in possesso delle promesse di Dio non è detto che sarà facile. Non è detto che sarà facilissimo, eh? Questo ce lo siamo detti dall'inizio. Allora, per entrare in possesso delle promesse di Dio, sapete cosa succede? Dio in quel tempo non si manifestava in spirito come si manifesta adesso, si manifestava in altri modi. E con il popolo di Israele si manifestava sopra l'arca. Si manifestava, c'era quest'arca, era una specie di scatola dove c'erano dentro le tavole della legge, sopra c'era un coperchio con due angeli e la presenza di Dio scendeva tra i due angeli, si manifestava fisicamente. Per cui Dio dice, entrino i sacerdoti con l'arca nel Giordano. Come i sacerdoti mettono il piede, il fiume si divide e loro lo attraversano come all'asciutto. Okay? Poi passano tutti e poi i sacerdoti, Dio precede e segue. Cosa ci dice? Cioè che le paure le dobbiamo guardare in faccia. Se ci fermiamo lì, ci accontentiamo un po'. Allora, anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, qua ho parlato di tutti gli eroi della fede appena prima, deponiamo ogni peso, cioè lasciamo i pesi indietro e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza, questa è la direzione, andiamo avanti con perseveranza, corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo dove? Su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Perché? Torniamo a... Perché per la gioia che gli era posta davanti, lui ha sopportato la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduta alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo, perché non entriate in ansia. Qual era la gioia che gli era posta davanti? Eravamo noi, eri tu. Mentre Gesù moriva, pensava a te personalmente. Dio ha una mente talmente grande che può pensare a tantissime cose, pensare a ognuno di noi. Per cui lui ha pensato, brava, brava, vedo che siete attente. Lui, mentre moriva e versava il suo sangue, pensava a noi. E per la gioia di stare con noi tutta l'eternità, perché chi crede starà con lui tutta l'eternità, non ha avuto paura di soffrire. Perciò, terzo passo, gli occhi fissi su Gesù, ok? Ma c'è un'altra cosa. Siccome non potevo simboleggiare l'acqua perché mi veniva un pasticcio, per il Giordano ho creato un altro simbolo. Terza persona! Mando la presentazione. Cosa fanno appena attraversano? Prendono delle pietre che ricordano, 12 pietre, composizione artistica, okay, per terra, tipo altare. Prendono 12 pietre. Ci sono tutte 12. Allora, prendono 12 pietre per ricordare. Una pietra è caduta! Sono tante 12 pietre, pensa a quelle grosse del Giordano. Questo è un aspetto importante che noi ogni tanto, secondo me, trascuriamo. Ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei al patto, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui, infatti, è la nostra pace. La pace c'entra con l'ansia, eh? Lui, infatti, è la nostra pace. Puoi fare una composizione artistica, tienine uno simbolico. Allora, adesso riprendete il foglio dove avete scritto le vostre robine e qua, fallo qua. Ah, ecco, sì, perché questi bottoni sono farlocchi, ne ho già persi tre. Aspetta. Ho anche perso un bottone nel frattempo. Allora, lo metto qua sperando di... Adesso avete il vostro foglietto, scrivete una benedizione che avete avuto da Dio questa settimana. Questo mese. Perché ricordare le benedizioni di Dio è importante? Perché è importante non andare al Signore solo per chiedere, ma anche per ringraziare e per ricordare che se siamo arrivati fino a qua, abbiamo già fatto un pezzo di strada. Spero che ne abbiate tante da scrivere. Allora, adesso saltiamo un po' un pezzo, no? Abbiamo detto che
Giosuè medita la parola di Dio giorno e notte, ricordati del sacrificio che Gesù ha fatto per te e ricorda le benedizioni che il Signore ti ha dato, i miracoli che ha fatto nella tua vita. Siamo sotto le mura, siamo arrivati alla fortezza, ci siamo sotto le mura. Succede una roba meravigliosa, che di solito ce la dimentichiamo. Io quando ho iniziato a ristudiare Gesù ho detto, ma come me l'ero dimenticata? Com'è che me la sono dimenticata? Perché Gesù si studia alla scuola domenicale, si fa un po' una sintesi, per cui a volte alcuni pezzi si saltano. Allora, collaboratore. Questo è bellissimo, questo ruolo è bellissimo. Allora, devono arrivare ad attaccare Gerico, è sera, è notte. No, non c'è scritto che è notte, me lo sono inventato io. Non sappiamo se era giorno, se era notte. E Giosuè probabilmente va a fare un sopralluogo. Giosuè era un combattente, era sempre in battaglia, lo vediamo in altre battaglie, per cui era un comandante. Va a fare un sopralluogo, va vicino alle mura e incontra una persona. Vi ricordate che incontra? Allora,
Giosuè 5,13, adesso ve lo leggo. Mentre Giosuè era presso Gerico, egli alzò gli occhi, guardò, ed ecco un uomo in piedi che gli stava davanti, tenendo in mano la spada sguainata. Vai! Sguainata, eh? Incontra un uomo con la spada sguainata. E gli dice, Giosuè andò verso di lui e gli disse, sei tu dei nostri o dei nostri nemici? E quello rispose, nessuno dei due, no. Io sono il capo dell'esercito del Signore, arrivo adesso. Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse, che cosa vuol dire il mio Signore al suo servo? Il capo dell'esercito del Signore disse a Giosuè, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo dove stai è santo. E Giosuè fece così. Questo è un momento topico. Giosuè va in perlustrazione, vede un uomo che arriva con la spada sguainata e gli dice, sei dei nostri o sei dei nemici? Nessuno dei due. Io lavoro per Dio. Sono venuto a prendere il comando. Sono venuto perché io sono il comandante. E Giosuè cosa fa? Patapunfete. Si inginocchia e cede il comando a Dio. E qua arriviamo a quando noi vogliamo mettere in atto i nostri piani e vogliamo mantenere il controllo della situazione. Se cediamo il comando a Dio, bisogna cederlo tutto, non si può cedere a metà. Se Giosuè avesse detto, va bene, perfetto, bella questa spada, bellissima, oh grazie, però allora noi abbiamo pensato che potremmo circondare Gerico, poi fare così, entrare. A lui non gli interessava. Il controllo lo prendo io. Arrivo adesso, al momento giusto. Non sono arrivato prima, non arrivo dopo, arrivo adesso. Al momento in cui c'è bisogno che io arrivi e prendo in mano il comando. Non avere paura, perché la battaglia è di Dio. Il cavallo è pronto per il giorno della battaglia, ma la vittoria appartiene al Signore. Noi ci possiamo bardare, preparare, metterci tutti pronti, ma la vittoria appartiene comunque al Signore. E guardate come si chiama il nostro Dio. Chi è questo Re di Gloria? È il Signore, forte e potente, il Signore potente in battaglia. Noi abbiamo un Dio che si chiama il potente in battaglia. Giosuè in quel momento lì affronta anche se stesso, perché è lì da solo, perché a volte di fronte a certe situazioni siamo da soli. E qua non è un versetto della Bibbia, è una frase di un credente che dice, non possiamo avere la potenza di Dio per i nostri programmi o i nostri piani. Ma è lui che deve avere noi per attuare i suoi piani. Spesso noi ci mettiamo nella prima posizione, cioè chiediamo a Dio la potenza per attuare i nostri piani. Perché? Perché ci piace avere il controllo della situazione. E perché anche chi soffre di ansia e anche chi non soffre di ansia, gli piace, spesso ci abbiamo bisogno di avere il controllo della situazione. Però, quando arriva il capo dell'esercito di Dio, o avrà meglio di lui il controllo della situazione di quanto possiamo averla noi? Aspettate. Anche perché adesso qua ho pensato, no? Aspetta, vado troppo veloce. Per attuare i suoi piani. La frase è sì. Non possiamo avere la potenza di Dio per i nostri programmi o i nostri piani, ma è Lui che deve avere noi per attuare i suoi piani. Allora io mi sono detta, certo che molte diranno, certo, se vedessi pure io il capo dell'esercito di Dio sarebbe molto più semplice, no? Perché per noi è più difficile, no? Perché ovviamente te incontri il capo dell'esercito di Dio con la spada sguainata, credi immediatamente, no? Perché noi siamo così? Noi siamo tutti che beati quelli che crederanno senza vedere. Purtroppo questa è una tendenza umana. Però noi abbiamo un grandissimo privilegio, un grandissimo privilegio, e a volte ce lo dimentichiamo, perché quando Gesù è venuto nel mondo è stato annunciato in questo modo: la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. Questa ve la vendo per buona perché l'ho letta pure io, non so se l'ho letta su un dizionario biblico, e questo autore diceva che nella, come dire, traduzione ebraica, perché questo è un versetto che c'è in ebraico perché è un versetto riportato dall'Antico Testamento, l'accento che viene messo nella parola originale, perché noi, Dio è con noi, lo possiamo leggere con vari accenti, lo possiamo leggere, Dio è con noi, possiamo leggerlo, non ho messo, esatto, Dio con noi, Dio con noi, oppure lo possiamo leggere Dio con noi, L'accento è questo. Cosa vuol dire? Che Dio combatte dalla nostra parte. Dio con noi. Avete in mente quando si fanno le squadre, no? Che si scelgono le squadre e tutti scelgono quello bravo a giocare, vogliono tutti sceglierlo per primo. Ecco, se tu credi, Dio è dalla tua parte. Dio con noi. È dalla nostra parte. Combatte per noi. Alleluia! 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 Qua ne ho aggiunto una. Questa è la promessa che ha fatto Gesù prima di andare via. È morto, è risuscitato, prima di salire al cielo ha preso le persone a cui voleva bene e gli ha detto: non vi preoccupate perché io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente, tutti i giorni. Dio è con noi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. E l'età presente non è ancora finita, non è che noi saremo bene quando andremo in cielo, l'età presente è questa qua che stiamo vivendo noi. Cos'è che abbiamo adesso? Andiamo alla fede. Anche la fede era venuta fuori nelle difficoltà, giusto? Allora, la fede. Allora, facciamo un ripasso. Conosci Dio? Ci siamo? Accetta il sacrificio che Gesù ha fatto per te. Ok? Accetta le benedizioni, supera gli ostacoli e ringrazia e ricordati le benedizioni che Dio ti ha dato. Dio con noi! Yuhu! Vai! Adesso arriviamo
Siamo lì sotto le mura! Siamo lì sotto le mura. Allora, chi combatte a Gerico? Combatte Dio. Perché loro, come viene presa la città? La città viene presa in un modo particolarissimo. Fanno per 6 giorni un giro, tutti zitti, in silenzio, intorno alla città. Il 7° giorno fanno 7 giri. Al 7° giro si suonano le trombe e basta. L'arca, è in questo caso, è in mezzo. C'è un'avanguardia, una retroguardia in mezzo, Dio in mezzo al popolo, Dio con loro, no? Camminano, le mura crollano tutte di botto, nessuno combatte. Dio fa tutto, ok? Loro credono. E qua arriviamo a una cosa importante rispetto alla fede. La fede è vero che a volte ne abbiamo poca. Perché se vi dicessero che dovete fare quelle cose lì, non lo so quanti di noi lo farebbero, sinceramente, perché la fede deve accettare che a volte non capisce tanto il senso delle cose, ma la fede obbedisce prima di capire, non perché è stupida, ma perché si fida ciecamente di Dio. E perché si fida della potenza di Dio. Allora, andiamo avanti, vediamo cosa ho scritto, che non me lo ricordo nemmeno io. La fede si basa non su quello che possiamo fare noi, perché se si basa su quello che possiamo fare noi, che fede è? La fede si basa sulla potenza di Dio. Si basa sulla spada, sul capo dell'esercito di Dio. Si basa sulla potenza di Dio. La vostra fede, adesso qua i verbi sono legati alla frase circostante, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. E qua abbiamo un'altra cosa. Come si manifesta in noi la potenza di Dio? In noi niente, quelli giravano intorno. Non è che girando intorno possiamo far cadere le mura. Ma noi siamo delle persone fragili. Abbiamo l'ansia, ce lo siamo detti, no? Quinta collaboratrice. Allora, noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi.
Aspetta, tu tieni così, faccio io.
Allora, noi, di per noi, non abbiamo nessun valore. I vasi di terra, questi sono di terra, se cascano si rompono, noi, di per noi, non abbiamo nessun valore. Dov'è il valore del vaso? Il valore del vaso è dentro al vaso. Allora, qua c'è una bella collana di lana cotta da 7,50 €. E qua c'è una bella collana in oro bianco, rosso e giallo che mi regalò mia suocera, non mi ricordo per quale occasione, forse per il matrimonio. Che fortuna, dicono. Qual è il vaso che vale di più? Ecco, però se tu ne dovessi scegliere uno da portarti a casa, perché torniamo al 2. Falsia, facciamo un po' avanti e indietro per tenervi sveglie, perché sennò crollate addormentate. Perché il Dio che ha creato l'universo, dove ha scelto di abitare? Dentro di noi. Dio che ha creato tutto,
che conosce le galassie, che conosce come funzioniamo, che conosce qualsiasi cosa, che ha pensieri infiniti, ha scelto di venire ad abitare dentro di noi, dentro un vaso di terra, affinché tutto quello che succede nella nostra vita non sia attribuito a noi, ma sia attribuito a Lui. Perché questo è il pezzo più importante del cammino, che noi riusciamo a far vivere Lui in noi. Come diceva lei, i vasi in sé non hanno nessun valore. Il valore è quanto riesce a splendere la cosa che c'è dentro, quanto noi riusciamo a far vivere Dio attraverso di noi. Perché noi abbiamo un Dio che si chiama il potente in battaglia. Vai, mettiamo qua, uno qua e uno di là. Aspettate, guarda. Allora, abbiamo detto l'altra cosa importante, la fede obbedisce, la fede deve essere pratica, perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. La fede in azione. La fede che va da qua a qua. Ok? La fede che per fede, prima che le cose accadano, proclama la vittoria. Sesto collaboratore? Non ridete, eh? Bisogna fare un po' di show, perché sennò abbiamo anche le trombe! Allora, cosa succede? Le trombe non erano tanto diverse da queste, erano un po' più lunghe, d'oro. Loro girano 7 volte intorno alla città, poi... Vai, vai! Vai! Vai, vai! più convinta. Perfetto, suonano le trombe, patapum, crollano tutte le mura di Gerico. Però no, c'è anche un'altra cosa. Prima suonano le trombe e loro gridano. Cosa vuol dire? Fanno un urlo di vittoria. E la vittoria, l'urlo di vittoria deve essere prima della vittoria, perché per fede funziona così, se no troppo. Allora, adesso facciamo così, vi svegliate. Prima, la Cristina lo vuole fare in piedi, prima suona la tromba, poi l'urlo di vittoria, perché il nostro Dio si chiama il potente in battaglia. In piedi, che così vi svegliate. Un urlo di vittoria, non... No, un urlo di vittoria deve essere, eh. Giriamo, tutti zitti. La tromba. Uno,
Brave, brave. Allora, questo è quello che è successo a Gerico. Poi però sono successe delle altre cose. Abbiamo finito con l'urlo di vittoria. Allora adesso la settima collaboratrice. Non importa.
Non c'entro più molto come età.
Allora la settima collaboratrice.
Sono qua, sono qua.
Allora. Facciamo questo che l'abbiamo fatto anche a Milano perché è divertente, ma perché ci parla di quello che abbiamo detto prima, cioè del controllo, di quanto chi ha l'ansia tende ad avere bisogno del controllo della situazione. Allora, noi sappiamo che nella Bibbia c'è scritto che dobbiamo gettare su di lui tutte le nostre preoccupazioni, perché lui a cura di noi. Poi sappiamo che bisogna gettare su di lui il nostro affanno e lui ci sosterrà, perché non permetterà mai che il giusto vacilli. Poi sappiamo ancora che è benedetto il Signore che giorno per giorno porta per noi il nostro peso, il Dio della nostra salvezza. Allora adesso vi faccio vedere come funzioniamo noi. Tieni questo. Sì. E questa, lancia. Allora noi lanciamo il peso. Signore, non ce la faccio più, non ne posso più, dammi una mano. E abbiamo lanciato. E il Signore dice, benissimo, l'ho preso io, l'ho preso. Questo è Gesù. Vai. Poi iniziamo a ritirare il filo. Trr, 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 e dopo un po' ce l'abbiamo di nuovo in mano noi. Questo è il controllo. Abbiamo visto cos'è l'evitamento, abbiamo visto cos'è il controllo. Ripetiamo. Vai. Controllo. Perfetto. Allora dobbiamo dire che non solo dobbiamo gettare il peso sul Signore, dobbiamo lasciarlo lì. Non dobbiamo riprenderlo, perché sennò è un pasticcio. Difatti, cosa succede? Succede che immediatamente dopo Gerico, adesso questo è un piccolo inciso che faccio sulla storia, sapete subito dopo Gerico che città sono andati a conquistare? Ai. Sono andati a conquistare Ai. Ai ai, nel senso che si sono fatti pure male. Adesso non sto a... E qua abbiamo un'altra seggiolina, senza... la possiamo anche lasciare vuota. Perché ci parla di una cosa, ci parla del nostro controllo e di come agiamo noi. Sapete come sono andate a conquistare Ai? Allora, avevano avuto il comandante dell'esercito di Dio. Avevano avuto fede, tutta la potenza in Dio. Avevano suonato le trombe, urlato ed avevano... La tromba, distrutto tutto, partono per Ai, andiamo in pochi, non c'è bisogno che venga il capitano dell'esercito di Dio, mandane su pochi perché sono quattro gatti in questa città, li facciamo fuori subito, non c'è problema, cioè riprendono il peso, riprendono il controllo, riprendono la gestione della situazione. Allora anche noi facciamo così, cioè quando siamo a terra disperati, Signore, manda il capitano dell'esercito, ti prego, vieni, mi aiuto. Come stiamo meglio? Trac, riprendiamo subito noi il controllo, faccio io, non c'è problema. Vanno in quattro gatti, vanno contro i quattro gatti, li mettono subito in fuga e 36 morti.
Questo non deve succedere, perché Dio vuole il controllo della nostra vita. L'ho messa un po' scherzando, però effettivamente anche noi funzioniamo spesso così. Allora, questa strada ci parla di un cammino, ci parla di una crescita. Hai bisogno di conoscere Dio sempre di più. Hai bisogno di accettare il suo sacrificio. Hai bisogno di accettarlo nella tua vita, che lui è morto per te. Hai bisogno di ricordarti tutte le benedizioni che lui ti ha dato, di mettere la tua mano in mano a lui che è potente in battaglia, perché la battaglia è sua, di sapere che il tuo valore non è in quello che sei, ma è in lui che abita dentro di te. Puoi proclamare la vittoria, devi obbedire per fede, e proclamare la vittoria prima che tu l'abbia ottenuta, perché lui te l'ha promessa, perché hai una pagina piena di promesse, ne puoi guardare una ogni mattina. E poi devi lasciare il controllo a lui, devi lasciare il controllo al Signore, non devi riprendertelo in mano. Non è facile. La fiducia in Dio, la risposta alle ansie e ai timori, non è statica, non è un assoluto, non è sempre costante. È raramente perfetta e completa. Non ti scoraggiare se la tua capacità di confidare in Dio a volte sembra andare e venire. È una cosa umana. Tuttavia, la decisione che dobbiamo prendere è di cercare di avere sempre più fiducia in Dio. Nei momenti di debolezza, quando ci sentiamo giù, anche quando siamo pieni di fiducia, dobbiamo cercare di fidarci di Lui ancora di più. La speranza meravigliosa che abbiamo è che più poniamo fiducia in Dio e più vediamo che Lui è fedele. Perciò più ci fidiamo di Lui, più Egli ci mostra che possiamo farlo. Charles Stanley. E se lo dobbiamo dire con delle parole della Bibbia, lo diciamo in questo modo. Perché io ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona, che l'ha cominciata qua, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Lui vi vuole portare qua. Non vi accontentate di stare là. Bisogna andare avanti. Non è facile, è un cammino, ma abbiamo questa promessa che chi ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino alla fine, fino all'ultimo vostro respiro, fino alla fine. Anche se avete 80 anni c'è ancora lavoro da fare. Perché è una promessa e ho questa fede che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Amen. Amen.